Storie libere presenta.
Siamo nel settembre del 1260. Brunetto Latini, quello che noi soprattutto conosciamo perché probabilmente fu maestro di Dante, si trova presso il passo di Roncisvalle, il passaggio sui Pirenei che divide lo spazio iberico, in particolare la Navarra, dall'Aquitania e l'Occitania, che presidiano lo spazio che oggi diremmo francese. Brunetto sta tornando da un'importante ambasceria presso il re di Castiglia, il famoso Alfonso il Saggio, a nome di Firenze, che lo ha mandato in Castiglia per chiedere aiuti al re e per promettere il proprio sostegno se mai il re ne avesse avuto bisogno nella sua carica di imperatore romano. Ma Brunetto sta per venire a conoscenza di un evento che cambierà la sua vita. Il mio nome è Gianluca Briguglia. Ho fatto ricerca e insegnato filosofia medievale e storia del pensiero politico all'Università di Monaco, di Vienna, a Parigi e ho diretto il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Strasburgo. Oggi insegno all'Università di Venezia. Questo è il nostro bestiario politico e in questo episodio parleremo di Brunetto Latini. Roncisvalle. Il clima doveva essere ancora molto dolce in quel settembre e forse Brunetto avrà pensato, avvicinandosi a Roncisvalle, alle leggende dei paladini di Francia, raccontate dai trovatori, così presenti nella cultura del tempo. Avrà pensato a Carlo Magno, al prode Rolando, al traditore Gano di Maganza, al corno, ai saraceni. Ma proprio lì, a Roncisvalle, Brunetto Latini incrocia un gruppetto che procede in senso contrario, dall'Aquitania verso la Navarra. Tra di loro c'è uno studente bolognese, saggio e coraggioso, lui dice, al quale Brunetto chiede novelle di Toscana in lingua dolce e piana. Ed eccola la notizia che Brunetto non si aspetta. Firenze è caduta. Il governo che Brunetto rappresentava non esiste più. Le istituzioni del governo di popolo sono state travolte. Non solo i membri del vecchio governo sono stati banditi, ma anche le famiglie che li sostenevano. Si sta procedendo a requisizioni di beni, a confische, anche a condanne pesanti. Loro ancora non lo sanno, ma i vincitori distruggeranno molti dei palazzi appartenuti alle famiglie del vecchio blocco di potere. Le loro case, le torri, i loro mulini, i luoghi delle loro attività produttive. Brunetto descrive questo momento tragico in un'opera di qualche anno dopo, Il Tesoretto. Descrive il suo sconvolgimento emotivo che segue alla notizia portata dallo studente bolognese. Ma uno sconvolgimento che è più una sospensione, un salto, uno smarrimento, è una cesura che però prelude a qualcosa di nuovo. Brunetto parla di cotanto dolore, di un cuore distrutto e di un disorientamento finale che addirittura lo porta a perdere la strada, a perdere l'orientamento. E guarda caso, senza accorgersi, entra in una selva diversa, cioè difforme, strana, un po' aliena. E io, in tal corrotto, pensando a capo chino, perdei il gran cammino e tenni alla traversa d'una selva diversa. Brunetto Latini ha perso tutto. Non può tornare a Firenze. Non ha notizie della propria famiglia, dei suoi compagni di politica, della sua rete. Ma che cosa è successo a Firenze? Che cosa è successo in Italia? C'è stata una grande battaglia, con eserciti federati, composti da contingenti provenienti da varie città di diverso tipo. Ci sono anche i temibili e armatissimi cavalieri tedeschi. I cronisti del tempo parlano di uno scontro di non meno di 60.000 uomini. È una battaglia che ha rimescolato tutto, che ha cambiato tutto, che ha portato al crollo di alcuni regimi e alla nascita di altri, che ha ridisegnato i rapporti di forza in tutta Italia. È la grande battaglia di Montaperti. Da una parte c'è Firenze, con tutte le sue città alleate. Dall'altra parte, la capofila di un esercito vario è Siena, appoggiata anche dai cavalieri germanici. Cosa incredibile ai nostri occhi, forse il più importante dei comandanti della compagine senese e uno dei personaggi più in vista di Firenze, il temutissimo Farinata degli Uberti. Sì, proprio lui, quello che Dante incontrerà nella prima cantica della commedia, e anche lì stava altero come avesse l'inferno a gran dispitto. Del resto, Farinata stesso aveva subito la cacciata da Firenze, anni prima, dal regime popolare che adesso lui contribuiva ad abbattere. E sarà lui, Farinata, di lì a poco, ad impedire ai senesi di radere al suolo Firenze. E forse nello stesso esercito fiorentino ci fu più di un traditore. Nel momento in cui la battaglia infuriava e la cavalleria tedesca attaccava quella fiorentina, forse il nobile Bocca degli Abati, con un atto feroce, mozza il braccio di Jacopo De Pazzi, che tiene lo stendardo di Firenze. E la cavalleria fiorentina, senza più un punto di riferimento, si sfalda. Non sappiamo se sia vero questo tradimento, ma sta di fatto che Bocca, partito per combattere Siena, torna a Firenze con i senesi vincitori e non viene esiliato come i fiorentini sconfitti. Ma come siamo arrivati fin qui? E perché questa battaglia è così importante? Bisogna fare un passo indietro, un passo lungo 10 anni. 10 anni prima la situazione italiana ed europea è molto tesa, perché la grande crisi politica che ha contrapposto l'imperatore Federico II, imperatore dell'impero germanico ma anche re di Sicilia, cioè di tutto il sud Italia, ai vari papi che non si sono rassegnati a essere stretti nella tenaglia di un uomo così tenace, così pieno di energie, così indipendente, così creativo, così irreligioso forse, ha messo sotto pressione tutta la penisola. Le città libere del nord si sono dovute schierare, alcune con il Papa, e sono le Guelfe, alcune con l'imperatore, e sono le Ghibelline. Ma non ci sono dietro grandi ideologie, e ancora meno grandi idealità. Le città decidono in base ai propri interessi commerciali, mercantili, geopolitici. Ma per la particolare conformazione istituzionale e per la rete di interessi interni ed esterni alle città, tutte le città sono instabili, perché al loro interno ci sono sia i Guelfi che i Ghibellini. E poi, molte città, a governare sono degli incaricati del Papa o dell'imperatore, dei vicari, come se queste città fossero non solo alleate, ma addirittura commissariate. Insomma, 10 anni prima di Montaperti, dopo anni e anni di conflitti, di scomuniche, di campagne militari, di complotti, di aggressioni, tutto sembra essere bloccato, ingessato, impossibile. Ma Federico II, il colto, il legislatore, il poeta, il militare, il riformatore, lo scomunicato, il poliglotta che parlava tedesco, latino, francese, arabo forse, colui che aveva imposto ai suoi ministri di scrivere in siciliano, Federico II, il sole del mondo, si spegne, muore. Appena giunge la notizia a Firenze, città governata dai funzionari di Federico II, e non contenta di esserlo, un gruppo di rappresentanti della città, o meglio di una parte che non si è mai trovata a proprio agio con i nobili ghibellini, spesso rozzi e violenti, che non si curano molto degli altri ceti sociali, questi ghibellini o delle professioni, un gruppo di questi rappresentanti mette i vicari imperiali di fronte alla nuova realtà. Federico è morto, non c'è più ragione che stiate qui, non c'è più nessuno alle vostre spalle. Forse, probabilmente, in questo gruppetto di risoluti politici che vogliono un cambio immediato c'è anche un giovane notaio che lavora per il comune e che ha una spiccata sensibilità politica, Brunetto Latini. È un cambio di regime. Siamo nel 1250. Le nuove istituzioni, il nuovo sistema, verrà poi chiamato governo di popolo. La grande novità è che vengono integrate al governo figure che rappresentano gli interessi di ceti nuovi, i mercanti, i commercianti, gli industriali, chiamiamoli così, quelli che hanno disponibilità finanziaria e vogliono nuove reti commerciali, nuovi mercati, una nuova proiezione internazionale. Sono soprattutto quelli che vogliono che una città sia governata da regole e da leggi, non da decisioni di nobili, non dalla prepotenza di chi ha i cavalli da guerra, appunto i nobili, che certo forniscono alla città i contingenti militari che necessita, ma che ne approfittano per fare una vita senza leggi, usando la spada o il bastone, che si credono cortesi perché leggono le gesta dei loro simili, i paladini, ma che in realtà rischiano di sgretolare la convivenza. Governo di popolo, governo di leggi, e i nobili guelfi subito danno il loro appoggio, mentre i nobili ghibellini rimangono come in attesa e qualche anno dopo, dopo aver tentato un colpo di Stato, vengono allontanati o anche condannati a morte. E proprio sulla condanna a morte di uno di loro, un abate di Pavia, che aveva complottato contro il comune, Brunetto Latini, che diventa un personaggio chiave del sistema istituzionale, scrive una lettera a Pavia, ghibellina, che è sull'orlo di dichiarare guerra a Firenze per questa condanna, in cui giustifica la pena capitale, perché le istituzioni libere vanno preservate. Ma il problema non è Firenze. Il problema è che è scoppiata una grande e confusa guerra su tutto lo scacchiere italiano per il trono di Federico II di Svevia. Federico II aveva lasciato vari potenziali eredi, in particolare i figli Corrado, l'erede più diretto e designato, e Manfredi. Ma molte città del regno si ribellano, vogliono svincolarsi, rendersi autonome, e tutto diventa estremamente complicato. Manfredi regna per conto di Corrado, che dapprima rimane in Germania, altra area riottosa che è un mosaico di poteri, autonomie, ducati, baronati, piccoli regni. Finalmente Corrado scende in Italia, ma non si fida di Manfredi, che è suo non fratello ma fratellastro. Però muore, non prima di aver nominato un governatore che non è Manfredi. E quando suo figlio Corradino, ancora un bambino, che è in Germania, avrà l'età per diventare re, sarà lui a prendere il comando. E a chi affida il bambino? Al Papa. Paradosso dei paradossi, il nipote di Federico II diventa, diciamo così, guelfo. Manfredi, del resto, riesce a smussare tatticamente certi dissidi con il Papa e viene nominato suo vicario, proprio nel regno del nipote Corradino. Non solo, Corradino a sua volta, aspettando la maggiore età, gli affida il governo del regno. È a quel punto che la politica di Manfredi si fa molto aggressiva, contro il Papa, contro tutti i nemici e anche contro gli alleati tiepidi. Ed è a quel punto che diventa il riferimento politico di tutti i ghibellini d'Italia, anche quelli di Firenze, che se la passavano male, che avevano dovuto lasciare la città. L'Italia intera diventa uno scacchiere. Manfredi riesce addirittura a far diventare ghibellina Roma, almeno per un periodo, tanto che il Papa saggiamente si trasferisce a Viterbo. Ma non basta, perché Manfredi, che governa appunto in nome di Corradino, si fa incoronare re dai baroni del regno, a Palermo, nel 1258. I ghibellini diventano sempre più forti, le paure di tutti aumentano, le tensioni nelle varie città e aree del centro-nord diventano palpabili. Ci sono troppi interessi, troppe energie, troppe voglie, troppe brame, tutto va troppo in fretta. Nell'area della Toscana, importantissima dal punto di vista strategico ma anche economico e finanziario, le città sono ormai in subbuglio. Si radunano eserciti, si ammassano cavalieri, si vogliono regolare conti. Ognuno prende posizione, trova il suo posto, si schiera. La resa dei conti è appunto nel settembre del 1260 a Montaperti. La vittoria delle truppe ghibelline di Manfredi è totale. Tutta una generazione di popolari e di guelfi, che per 10 anni avevano costruito istituzioni, stabilito regole di convivenza, che avevano fatto di quei 10 anni, come dice Brunetto Latini, il tempo in cui Firenze fioriva e dava frutto, tutta una generazione si trova davanti a una catastrofe. Brunetto Latini in quel momento è appunto a Roncisvalle. E una volta passati i Pirenei, invece di passare verso sud, verso l'Occitania e poi l'Italia, devi a nord, forse verso Parigi. È ormai esiliato. Non potrà tornare a Firenze per 6 lunghi anni. Ma non si perde d'animo, almeno dopo aver superato lo shock, perché continua a fare il notaio anche in Francia. Recentemente è stato trovato un documento notarile, una divisione societaria, firmato proprio dal notaio Brunetto Latini. E guarda caso, i mercanti che necessitano dell'atto notarile nel nord della Francia sono proprio due fiorentini, probabilmente fuoriusciti. Brunetto è esiliato, ma non è il solo. Esiste una rete di suoi concittadini, anche facoltosi, che continuano le loro attività, che hanno avuto ruoli nel governo di popolo, che ricordano Firenze o la Toscana e quella politica delle leggi e delle regole, che poi era anche una politica mercantile, dei produttori, dei commercianti, che Montaperti aveva spazzato via. Brunetto Latini però di una cosa si convince. C'è tutta una generazione di persone ancora giovani che avevano creduto nella politica e nel cambiamento. È una generazione che ha fatto errori, ma che forse non ha ancora detto la sua ultima parola. A patto però che si prepari, che studi, che metta insieme l'azione e la riflessione. A patto che sia capace di costruire coscientemente una cultura politica. Brunetto, in Francia, decide di mettere a frutto quello che sa, quello che ha fatto, con concretezza, con pragmatismo. Traduce in fiorentino il De Invenzione di Cicerone, perché parla di come la parola influenzi la politica, anzi, di come senza parola, senza oratoria, nessun progetto politico possa arrivare a compimento. Lo traduce e lo commenta. Così quei mercanti, commercianti, cavalieri, popolari che non conoscono il latino possono capire questo punto fondamentale, perché se non lo capiscono, nessuna vittoria potrà essere definitiva. E se lo capiscono, vedranno che nessuna sconfitta è per sempre. E negli stessi anni scrive l'opera che lo rende famoso, che ha una diffusione enorme, perché è un'opera utile e innovativa. Si intitola Il tesoro, anzi Il trésor, in francese medievale, perché Brunetto decide di scriverla in francese. Non si trova forse in Francia? Non è il francese la lingua più gradevole? Dice. Non conoscono forse bene quella lingua i tanti fiorentini che in Francia commerciano, entrano in imprese, comprano e vendono materie prime? Non è il francese la lingua di quelle forze politiche e militari che forse possono dare una mano a sbarazzarsi dei tedeschi? Il Trésor è un'enciclopedia politica, composta traducendo in francese tutto quello che è utile per capire la politica. Selon les usages italiens. Secondo il modo degli italiani, cioè delle città libere. Esattamente. Non è un'opera originale, ma un insieme di opere tradotte che però sono cucite in modo che il risultato sia nuovo. Spettacolarmente nuovo. Leggendo il Trésor non solo troviamo l'etica di Aristotele o Cicerone, ma anche una teoria del parlare pubblico, una spiegazione di come si debbano scrivere le lettere ufficiali, suggerimenti sui sistemi di governo, descrizioni su come arringare a cavallo la folla per mobilitarla alla guerra, ma anche un sapere più ampio, più cortese, che è necessario per capire le cose, per capire il mondo, capitoli sugli animali, sull'astronomia, sulla storia. A tratti sembrano informazioni favolistiche, non pertinenti, ma Brunetto Latini vuole ridisegnare il sistema dei saperi per le città. Perché la città non è solo professioni, soldi, armi, è anche convivenza, è un ragionare collettivo, è uno spazio mentale e culturale. Brunetto spende quei 6 anni di esilio per preparare tutta una generazione, la sua. E sapete una cosa? Noi lo conosciamo perché era il maestro di Dante, e va bene. Ma Dante, quando Brunetto educava tutta una generazione alla politica, Dante in quel momento non era ancora neppure nato. E mentre Brunetto si prepara, le cose in Italia cambiano. Il Papa ha chiesto a un personaggio risoluto e ambizioso di entrare in Italia e prendersi un trono, quello di Manfredi, quello degli Svevi. Servono soldi, servono armi, ma i banchieri toscani, quelli a cui Manfredi non va a genio, sono disposti a dare una mano, una grossa mano. Quel personaggio è il fratello del re di Francia ed è duca di Provenza, si chiama Carlo d'Angiò e finora non si era interessato né di quel trono né di quelle città. Ma come si conquista un regno? Un regno così lontano, un regno così forte? Tutto ricomincia. La diplomazia, le alleanze, la caccia alle risorse, le armi, gli anni di preparazione, le promesse, le ambizioni, gli eserciti. Da quel che sappiamo, Brunetto Latini come minimo non è molto distante dalla cerchia francese degli Angiò. Quel che è certo è che gli eventi sono chiari, che tutto si può giocare, che un'altra battaglia decisiva è all'orizzonte, non si sa quando, non si sa dove. Il quando è il febbraio 1266, il dove è Benevento. Re Manfredi è a capo del suo esercito quasi sempre vittorioso. Carlo d'Angiò comanda un'armata temibile. Sul campo di battaglia si schierano provenzali, fiamminghi, tedeschi, lombardi, toscani, romani, siciliani, brabantini, piccardi. È il momento della verità. La battaglia in furia. L'esercito di Re Manfredi, dopo alcune cariche e controcariche, sbaglia alcune mosse, sbanda e si sfalda. Il re, con i suoi cavalieri più fidati, si lancia in cerca della morte e la trova. Carlo d'Angiò sbaraglia i ghibellini. Il regno di Sicilia ha un nuovo re. E i leader delle città ghibelline, senza più l'appoggio di Manfredi, subiscono ciò che avevano fatto subire ai Guelfi 6 anni prima. Sconfitta amara, esilio, confische, condanne. Aveva avuto ragione Brunetto Latini. La partita non era terminata e il tempo dell'esilio non era il tempo della sconfitta, ma il momento lungo della preparazione e del ripensamento. Ma non si può più tornare ai vecchi tempi, Brunetto lo sa. Non si può più fare nello stesso modo, bisogna fare meglio. Bisogna costruire la politica come una pedagogia, come uno studio, come una cultura. Fare e riflettere. Perché se non c'è riflessione, nessuna azione politica guarda al futuro. Nessun atto di potere apre spazi, neppure oggi. Quando Brunetto Latini torna a Firenze, finalmente, dopo il lungo esilio, assume un ruolo chiave di politico e di uomo di cultura che manterrà fino alla morte. E quello stesso anno in cui torna, pochissimi mesi prima, era nato un bambino che lo avrà come maestro e che pure nell'inferno lo riconoscerà per la sua cara e buona immagine paterna. Quel bambino si chiamava Dante. Perché la realtà non è solo quella che si tocca, anzi, quasi mai la vera realtà è quella che si tocca, perché non c'è nulla di più concreto di quello che si immagina, di quello che si riesce a pensare, di ciò che si teme o si desidera. Il mio nome è Gianluca Briguglia. Questo è il nostro bestiario politico su storielibere.fm. Bestiario politico è ora anche un libro edito da HarperCollins, che riprende i racconti del nostro podcast. Perché con Storie Libere e HarperCollins si legge e si ascolta.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post-produzione audio Simone Lanza per Jack Legg.